Laudetur Jesus Christus.
I titoli del radiogiornale: i morti per l'esplosione al porto di Beirut sono oltre 200, attese le dimissioni dell'intero governo, un paese, il Libano, da sempre nel cuore dei papi. Oggi Black Day in India per ricordare i diritti dei Dalit, i fuori casta e i più colpiti dalla pandemia di coronavirus. Scomparsa a 100 anni l'attrice Franca Valeri, maestra di intelligenza, ironia e eleganza. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Si dimetterà probabilmente nel pomeriggio il governo del Libano. Le violente manifestazioni che si susseguono a Beirut da sabato scorso dopo la doppia esplosione che ha devastato la capitale chiedono la fine della corruzione e soluzioni per la già precaria situazione economica del paese. Intanto si muovono i paesi donatori. Il servizio di Giancarlo Lavella.
Le due esplosioni del 4 agosto scorso, con oltre 200 morti, secondo un nuovo bilancio, e una città devastata, hanno significato la parola fine per il governo di Beirut. Dopo che tre ministri si erano già fatti da parte e un consiglio straordinario stamane, è trapelata la notizia che l'intero esecutivo di Hassan Diab si dimetterà nel pomeriggio. Negligenza, corruzione, incapacità, queste le accuse che i libanesi rivolgono al proprio governo già prima della catastrofe di martedì scorso, per la quale la comunità internazionale chiede un'inchiesta indipendente per chiarire le cause del disastro. Il gruppo dei paesi donatori intanto ha stanziato aiuti per 250 milioni, ma si chiede a Beirut di attuare riforme decisive. Questo sarà il compito del prossimo esecutivo. Intanto la piazza continua a essere in fermento, nuovi scontri tra manifestanti e polizia stamani nel centro della capitale. Le forze dell'ordine in tenuta antisommossa stanno facendo di tutto per disperdere la folla che ancora una volta sta tentando di dare l'assalto al Parlamento.
Le intense parole del Papa a favore del Libano, pronunciate ieri all'Angelus, sono le ultime in ordine di tempo delle tante riservate anche dai predecessori di Francesco al Paese dei Cedri, nel corso di anni spesso difficili. Le ricorda in questo servizio Alessandro De Carolis.
Un paese tormentato, il Libano, negli ultimi decenni e per questo nel cuore dei papi contemporanei. Tre di loro lo hanno visitato a partire da Paolo VI, che in realtà il 2 dicembre del 64 fa uno scalo tecnico a Beirut nel suo viaggio verso l'India. Un'ora sola di sosta che i libanesi però non dimenticano più per quelle parole gentili di Papa Montini, che parla di stima e amicizia per un popolo che sa vivere in armonia. Armonia che nel 75 si spezza con la guerra civile che si trascina per anni e solo alla fine degli anni 90. Nel 97 Giovanni Paolo II riesce a mettervi piede pur avendo implorato più volte la pace per la nazione. Il Papa Santo pronuncia parole rimaste storiche, quel Libano come paese messaggio che deve costruire nuovi ponti di convivenza. 15 anni dopo tocca a Benedetto XVI. Nel 2012 c'è la vicina Siria travolta dal conflitto e il Papa oggi emerito ritorna sul concetto cardine della convivenza, il famoso equilibrio libanese, dirà, che può essere modello per tutti e che anche Papa Francesco oggi sollecita con la stessa energia.
Sono ormai quasi 20 milioni i casi positivi al coronavirus nel mondo, un quarto dei quali solo negli Stati Uniti. Superate le 100.000 vittime in Brasile, il secondo paese più colpito. In India 62.000 casi nelle ultime 24 ore con 1.000 morti solo a Nuova Delhi. Ed in India si celebra oggi con il sostegno anche della Chiesa il Black Day, la giornata per i diritti dei fuori casta, tra di loro molti cristiani che subiscono discriminazioni e pregiudizi. Spesso appartenenti alle classi povere sono quelli che hanno più difficoltà a proteggersi dalla pandemia. Ne abbiamo parlato con Monsignor Felix Machado, arcivescovo di Masai, nei pressi di Mumbai.
Violenza non è direttamente, ma è molto sottile. La casta si tocca in ogni rapporto umano. Quando non c'è acqua, come possono lavare le mani? E così pensano tutti che uno che è povero ha portato questo virus.
Che cosa si può fare per superare questa situazione?
Ci sono molti che aiutano. Abbiamo anche dialogo interreligioso molto centrato su questo problema. Ma nella applicazione dei rapporti sociali, questa sofferenza è insopportabile. Noi speriamo che questa giornata sia una cosa per svegliare le coscienze della gente.
Rimaniamo in Asia, la preghiera dei cristiani è un importante atto di solidarietà per tutti e due i popoli della penisola coreana. È lo spirito che ha portato anche quest'anno il Consiglio Ecumenico delle Chiese ad organizzare ieri una giornata di preghiera per la pace e per la riunificazione tra Nord e Sud. Francesca Sabatinelli ha intervistato Michel Charbonnier del Comitato Centrale del Consiglio Ecumenico e pastore della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
vento dell'ecumenismo soffia forte in Corea del Sud. Io credo che il fatto che le chiese da una parte tengano accesi i riflettori su questa ferita, su questa necessità di riconciliazione, e dall'altro facciano sentire la loro presenza e elevino la loro preghiera, ha un valore anche proprio per i fedeli coreani.
Ci sono delle prese di posizione molto importanti, una tra tutte l'impegno sul disarmo nucleare, punto fondamentale per le due Coree.
Senz'altro il fatto che le chiese, non da sole, ma insieme come chiese, tengano alta l'attenzione e continuino questo lavoro importantissimo di testimonianza e di richiesta di un disarmo il più possibile totale, credo che sia parte della loro vocazione, chiaramente, ma anche uno strumento indispensabile proprio in questo tempo in cui rischiamo di essere distratti da tante altre cose.
Ad Hong Kong, prime applicazioni della nuova legge sulla sicurezza voluta dalle autorità di Pechino per l'ex colonia britannica. Jimmy Lai Chi-ying, noto imprenditore nel campo dell'abbigliamento e dell'informazione, è stato arrestato con l'accusa di collusione con un paese straniero per dichiarazioni sediziose e cospirazione. Arrestate anche altre 9 persone. Ed è iniziata ieri in Portogallo una settimana di riflessione sulle migrazioni organizzata dalla locale conferenza episcopale. Al centro dell'evento il messaggio del Papa per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che si celebrerà il 27 settembre prossimo, come Gesù Cristo costretti a fuggire. L'evento prevede pellegrinaggi a Fatima, preghiere e la comunione delle testimonianze raccontate in prima persona da migranti e rifugiati. Federico Piana ne ha parlato con Pedro Valls Pato, presidente della Commissione Giustizia e Pace della conferenza episcopale portoghese.
Una comunione di testimonianze che ci possono aiutare a conoscere meglio queste persone. Un'idea che è stata sottolineata in questo messaggio della Commissione del Pastorale Sociale è di avere un'attenzione speciale anche alla situazione di questi immigrati e rifugiati che sono qui in Portogallo e che soffrono in particolare per le conseguenze della pandemia, le conseguenze anche indirette.
In Portogallo la situazione qual è? C'è lo spirito d'accoglienza? Ci sono tensioni per i migranti?
C'è tradizionalmente un certo spirito di accoglienza, ma questo non vuol dire che non ci siano problemi. Queste persone sono un po' in una situazione di marginalità, di povertà.
Un manifestante è stato ucciso e 3.000 sono stati gli arresti in Bielorussia durante le proteste per i risultati delle elezioni presidenziali, vinte secondo gli scrutini preliminari da Lukashenko con l'80% dei voti. L'oppositrice Tikhanovskaya mette in dubbio la regolarità del voto e invita a fermare le violenze contro il proprio popolo. Intanto l'Unione Europea condanna gli scontri e chiede un conteggio accurato dei voti. E cambiamo pagina. A fatto di intelligenza, ironia, arguzia ed eleganza, i tratti distintivi della sua arte. Franca Valeri, scomparsa a 100 anni appena compiuti, lascia un'eredità ricca e inconfondibile e la gratitudine del pubblico che l'ha seguita e amata. Oggi la Camera Ardente al Teatro Argentina a Roma. Sentiamo il nostro collega esperto di spettacolo, Rosario Tronnolone, al microfono di Luca Collodi.
Veramente un caso unico di arguzia, di intelligenza, di ironia, di savoir-faire, qualcosa di buona educazione, qualcosa a cui non siamo più abituati così tanto. A proposito della comicità, diceva una cosa secondo me essenziale che veramente definisce la sua unicità. Diceva: la comicità non è un dono di natura, è un lavoro del cervello.
Quali sono state le tappe più importanti della sua carriera?
Dunque, lei proprio per il suo amore anche per la cultura francese, appunto aveva scelto Sartre, no, come provino d'ammissione all'Accademia d'Arte Drammatica, ha cominciato abbastanza presto a lavorare proprio sui testi francesi e anche a esibirsi a Parigi, sempre estremamente riconoscibile come interprete, soprattutto nell'ultimo periodo della sua vita, no? La sua immagine è sempre stata una signora con gli occhiali, con un caschetto corto, con una frangia a coprire la fronte, mai nascosta dietro un personaggio, eppure capace di trasformarsi e di volta in volta assumere le sembianze dei tre personaggi che poi hanno un po' accompagnato la sua carriera, prima radiofonica, poi anche televisiva, e cioè quelli della signorina Snob, di Cesira la manicure e soprattutto della signora Cecioni.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Michele Raviar, grazie per l'attenzione e buon ascolto con i nostri programmi.